Mi chiamo Ugo Romanin, sono nato a Villa d'Arco nel comune di Cosenos, allora provincia di Udine, il 9 maggio del 1983. Sono il quarto di 8 figli. Villa d'Arco era un paesetto, era una contrada del comune di Cosenos, dove nei tempi non c'era neanche la luce. Quindi l'adolescenza è stata un'adolescenza veramente tipica di campagna, senza tante pretese, perché le pretese erano proibite. Allora poi a 10 anni, finita la scuola elementare, perché quello si poteva fare lì a Villa d'Arco, ho deciso di andare a fare il sarto dal mio zio, e quello è stato il mio mestiere, che faccio ancora. Poi naturalmente la vita era quello che era, disgraziatamente nel 1950 mio padre ci ha lasciati. 7 fratelli senza papà, e naturalmente cosa devo dire, c'era un po' di miseria perché eravamo contadini, si viveva con quello che si produceva, nessuno lavorava. Il fratello più vecchio era studente in seminario, che poi è diventato sacerdote, e si vedeva veramente la necessità di poter aprirsi in qualche maniera. Così poi nel 1958 uno dei nostri fratelli è stato venuto in Australia assistito.
Ma suo papà era già stato in Australia?
Sì, mio papà è stato in Australia negli anni 1924-25. Infatti quando è nato il fratello maggiore, che è nato nel 24, lui non era neanche a casa.
E che mestiere faceva il suo papà?
È venuto qui in Australia, faceva taglio bosco, perché a quei tempi stavano disboscando certe aree che adesso sono campagne, diventate per campagne.
Sette
qua, in Vittoria, sì. La zona si chiama Kislen.
E che cosa raccontava il papà di nostro?
Allora, Antonio, mio papà, quando poteva paradunarsi tutti insieme, diceva: ragazzi, finché io sono vivo, nessuno di voi andrà in Australia. Perché lui è venuto qui, è arrivato a Melbourne, è andato in questa zona che si chiama Gippsland, ha fatto tagliare gli alberi per pulire il terreno, che poi è diventato terreno fertile, adesso dove ci sono delle campagne molto fertili, e viveva con uno austriaco in una capanna in mezzo ai boschi. Lui austriaco, mio padre italiano, e lui austriaco, e si capivano solo così a notte. Poi una mattina mio padre si sentiva male perché lavoravano a turno. Una mattina, ripeto, mio padre si sentiva male e l'amico dove cui viveva ha detto: vado io a fare il tuo lavoro. È andato lui a fare il lavoro di mio padre e facendo saltare la mina si è ammazzato. E mio padre dopo il giorno dice: in questa terra non ci sto più. È ritornato in Italia.
Ma era una cosa che aveva coinvolto anche altri paesani vostri?
Sì, vivevano altri paesani in quella zona, venuti prima di mio padre, cioè venuti nel 22-23. Sì, sì, infatti erano cugini, uno si chiamava Romano Antonio, e abitavano davanti in quella zona. Così mio padre è andato lì.
Certo, perché dopo la guerra c'era poco.
Ah, beh, no, era negli anni 20.
Dopo la prima guerra.
Dopo la prima guerra, esatto, sì. Mio padre si è sposato nel 24.
Ma la famiglia aveva una campagna?
No. Dove, in Italia? Sì, sì, in Italia avevamo una campagna. Sì. Difatti mio padre naturalmente lavorando qui, facendo la vita che faceva, ha portato a casa dei risparmi di cui sono stati usati per costruire la casa, diciamo così, dove sono nato io.
Ho visto che anche la famiglia qui della mamma era una famiglia numerosa.
Sì, ti ho detto, erano in 33.
Ma l'abbiamo detto prima, adesso dobbiamo ripassare.
Sì, era una famiglia molto numerosa.
Qui siamo nel 1905, in questa fotografia.
Sì.
E ci sono tre fratelli
che sono i padri, no, uno non ha figli, uno non ha avuto figli, tre fratelli e sono tre sorelle.
E quindi suo nonno e tua nonna, sì. E qua sono la madre.
Ecco, quella lì è la famiglia dove è nata mia mamma.
E anche loro avevano la terra.
Anche loro una terra, lì a Villa d'Arco, dove sono nato io, tutti vivevano di quello che producevano. Devo dire che durante la guerra eravamo anche fortunati, perché almeno quello che c'era.
E lei a quando ha cominciato a fare il salto?
A dieci anni, perché non vuole fare il contadino, non mi andava, e sono andato.
Ma dallo zio ha imparato.
Certo.
Mestiere,
sì. Come facevate? Vestiti? Ah, sì, il mio zio era l'unico sarto da dove sono nato, era molto bravo, perché aveva tanto lavoro.
E i suoi fratelli?
Allora,
uno abbiamo detto che era la carriera ecclesiastica.
Sì, Carlo faceva il tartufista. E Sergio faceva il meccanico, lavorava in uno distributore di benzina, e Aldo faceva il contadino. Lui era piccolo, quando sono lui ancora piccoletto, andava a scuola, poi Giuseppe è andato a lavorare nella Rossi.
E poi insomma di questi qua, il professore contadino è rimasto lì, il prete, facciamo il prete, sì. E gli altri, a parte quello della Zanussi, ci sono tutti i momenti diversi in Australia. No? Allora, chi ha cominciato?
Australia?
Sì.
Sergio.
Sì. E mi diceva che è stato chiamato, aveva avuto una garanzia
di lavoro da Giovanni Romanini,
che era un compaesano,
prete. Lui è venuto in Australia all'inizio degli anni 20, tanti anni fa.
Aveva una compagnia?
No, aveva una compagnia di... E poi è tornato a casa, si è sposato, poi è ritornato qui, poi è scoppiata la guerra e la moglie è rimasta là, con i figli, e lui era in Australia.
E aveva una compagnia di...
Di terrazzo.
In Melbourne,
sì, si chiamava London Piling.
Questa di Giovanni Romanini?
Sì, London Piling.
E diciamo, quando dopo la guerra, erano passati diversi anni, le faceva il sarto, quando è andato via il suo fratello Sergio, che cosa dicevate in famiglia? Cioè, era una cosa che vedevate come definitiva, temporanea, come...
Era una cosa che si aspettava. Eravamo in questa casa, il papà era morto. Sì, io facevo sarto, lavoravo lì e facevo quello che potevo. Non si vedeva l'ora di poter che si aprisse una porta,
sì, così si poteva
la possibilità di poter anche realizzarsi in qualche maniera.
Lei ha pensato, lo rivedrò, vado anch'io lì, no? Tornerà lui, com'è?
No, quando è partito Sergio ho detto appena poi
chiamami.
E così è successo per me, è successo anche per Carlo. E poi è venuta anche la sorella.
E invece il fratello che non è venuto, non gli piaceva?
No, lui era il più vecchio, già aveva una mezza fidanzata e già si pensava di... Infatti quando sono partito io, lui era già sposato.
Ah, ho capito.
Era già un bambino.
Insomma, quegli anni lì sono stati importantissimi.
Ma certo, certo.
Ma Sergio cosa scriveva? Cioè, cosa abbia, quali erano le prime impressioni che lui ha riportato?
Vedi, Domenico, l'immigrazione è sempre un po' un trauma. Però noi siamo stati fortunati che, come ti dico, questo giovane romani erano già qui da anni, ci hanno ospitati nelle loro case. Sì, eravamo un po' come a casa nostra, non si sentiva tanto, va bene che non era la nostra famiglia, però erano parenti, anch'io sono andato a vivere da Aldino, mio cugino, quello lì che sono andato a vivere da lui, si mangiava la paesana, si parlava il dialetto, e poi sono andato a lavorare Delio Romanè, il figlio di Giovanni Romanè, che in Italia abbiamo imparato a mettere insieme, e quindi eravamo, e la cosa lì
cioè si arrivava al porto di Melbourne,
sì,
e qualcuno ti aspettava,
certo, certo, i nostri, poi festa, cioè, invitavano tutti i paesani, quando arrivava qualcuno dall'Italia, si riuniva tutti insieme, e poi io ho iniziato una tradizione, ma ho iniziato a fare una festa annuale, quando c'era la festa, la sagra a Villa d'Arco, che era terza domenica di ottobre, allora io ho detto, io qui devo fare qualcosa per vedere tutti i paesani, altrimenti non li vedo, e ho organizzato la sagra a Melbourne.
Come quella della
Villa d'Arco, sì. Ho organizzato la sagra qui a Melbourne, per il servizio dopo la messa. La sera prima si faceva una gran
sera, una pepe russa.
La ricruzione romana in quella che era in gesuita.
Sì.
Lui è anche figlio di parenti di mio padre, e si è fatto gesuita qui, nel 62.
Allora, come funzionavano queste, erano delle specie di boarding house di Villa d'Arco?
Esatto, sì,
uno andava lì,
sì.
E poi era aspettato, atteso, si sapeva che doveva arrivare, no? Gli trovavano il lavoro.
Io avevo già lavoro, io, sì. Sergio mi ha detto, se tu vieni qua e andrai a lavorare da Elio, il figlio di Giovanni,
del padrone, del padrone.
Carlo è arrivato, già sapeva dove doveva andare a lavorare, però
cioè non facevano proprio lo stesso lavoro che facevano in Italia.
No.
Però
sì,
loro hanno imparato
tanto. Sì, sì, hanno fatto il mestiere lì.
Carlo faceva il meccanico.
No, Sergio faceva il meccanico.
Sì, Sergio faceva il meccanico, e Carlo
il partitista. Allora, noi siamo stati fortunati anche da questo punto di vista, che avevamo qua i romani, per via dell'alloggio, perché qui, a quei tempi, alloggio.
In che quartiere stavate?
Io abitavo a Brunswick.
Brunswick
East. Io abitavo a Brunswick per un periodo, poi sono andato a North Troy, altri parenti. Sì, perché trovare alloggio a quei tempi, negli anni fino agli anni 40, 50, perché mi arrivavano le navi, arrivavano una dopo l'altra. In certi posti, certe famiglie avevano 7-8 boarding house, queste. Basta trovando, quando andavi a ballare, no? Negli ambienti italiani, naturalmente c'era il ballo italiano, gli amici dicevano, c'è te sorelle, tu intendi? Poi facevano sorella, io le trovo il viaggio, ho detto, ma come fai a visitare il viaggio? E se arrivo qua e non ti vuole, come fai? Guarda, Domenico, c'è un libro che si chiama Australia Cane, e racconta tutte queste storie di ragazze che venivano qua, con quei giovanotti si mandavano la fotografia tramite i parenti, poi venivano qua, alcune non scendevano neanche dalla nave, non scendevano neanche dalla nave, erano anni veramente, perché sai perché? Ripeto, noi avevamo parenti, quasi eravamo una famiglia così romana, ma certi che non avevano nessuno. Questo paese, se non sai nessuno a quei tempi, era tremendo, era una cosa tremenda.
Per quale motivo?
Per la solitudine. Per la solitudine, e poi che tu prendendo una certa strada, perché lì è il pezzo, è il pezzo, io ne ho conosciuto io. Uno che conoscevo io, la mamma è venuta qua dall'Italia, perché non sapeva niente più del figlio.
Questi cosa facevano? Lavoravano tutto il giorno?
Alcuni lavoravano e alcuni avevano momenti che non andavano neanche più a lavorare. C'era anche uno romanente che aveva lasciato la moglie in Italia con 5 figli e poi lui qua si era messo a fare la bella vita e la moglie l'aveva dimenticata. E poi invece con l'aiuto di uno del suo zio, insomma, l'ha fatto venire.
Quindi diciamo voi, il lavoro non mancava, l'alloggio era abbastanza sicuramente sistemati. Quindi quali erano i problemi che tra cui dovevate?
Guarda, se devo dire la verità, io non ho mai avuto problemi. Che avevamo lavoro come il lavoro. Poi avevamo questo circolo di parenti, cugini, così che ti sentivi. Non voglio dire casa tua, però avevi avuto una certa accoglienza, se non eri un solo dimenticato da tutti, perché in casa dove non eravamo portanti, nel vero senso della parola, a casa dove si abitava, ci facevano sentire parte della famiglia, anche se non eri proprio membro della famiglia, però sì, questo fa una grande differenza. Faccio una grande differenza.
E con la lingua?
La lingua per una volta, sì.
Per una volta.
Sì. Allora, io dove lavoravo io, il mio datore di lavoro, diceva, guarda che io devo uscire, se tu al telefono rispondi e devi dire questo, questo e questo. Mm-hmm. E io scrivevo giù quello che dovevo dire e così ho imparato. Sì, hai detto tu che io facendo questo mestiere non parlo inglese perché parlo sempre l'italiano, invece lì mi lasciavano solo,
certo, bisogna...
quel poco che sapevo lo dicevo. E per me è stato un aiuto.
E con i fratelli non siete andati a scuola serale di inglese?
Con i fratelli non si abitava assieme. Che io ero in un posto e due erano in un altro, per un periodo poi dopo sono andato via a Italia. Loro si facevano un lavoro differente.
Quindi non avete fatto, perché alcuni hanno fatto magari la scuola per corrispondenza?
No, io sono andato a scuola.
Serale?
Sì, serale per un periodo di tempo. Poi l'ho abbandonato perché non...
E dove era la scuola? A Carto?
A Francia.
A Francia?
Sì, ah, ce n'era una scuola. Ce n'era una scuola.
E poi dal sito da qui?
Da governo. Poi sono andato anche in città, in una scuola un po' più, diciamo, superiore, e anche lì avevo un maestro molto bravo, però non parlava mai l'italiano, anche se parlava l'italiano, non parlava mai l'italiano.
Cioè, era la regola per imparare.
Quella era la regola per imparare. Poi, con la sorella, siamo trovati.
Sua moglie è veneta.
Mia moglie è veneta, si vive da Zago.
Sì. Ma diciamo questi anni passati da singolo sono degli anni con ricordi belli, ecco.
Sì, ti dico, poi è stato un altro fattore, perché quando si andava a cuore il sabato sera o domenica vedevi certi ragazzi della mia società malinconici, pieni di nostalgia per l'Italia. Magari perché non avevano un amicissimo, non sforarsi, non trovavano, anche io me ne sono in Italia. Io non ho mai detto questo. Io ho detto, questo qua ci sono e qua ci rimango. Ed è stato così.
La sorella è tornata in Italia?
Sì, non per sua volontà. Non per sua. No, lei era contenta.
Sì, anche lei è venuta in diciamo un anno dopo, ma si era trovata che lei era
molto bene. Sì, e si era trovata molto bene. A lei piaceva
molto.
Lavorava in una fabbrica di indumenti femminili. No, a lei piaceva molto la storia. Però la mamma, nel periodo che era qui la mamma, un mio fratello era già sposato, Carlo, quello che è venuto la fidanzata dall'Italia. Sergio si è sposato nel periodo che la mamma era qui e noi ci si sposava l'anno dopo. Allora lei ha detto alla sorella, guarda, dice, i tre fratelli, sì, due sono sposati, l'altro si sposerà, tu cosa fai qua da sola? Ma noi, per me, se lei stava qui, era molto bene, non c'era problema.
E poi siete rimasti in contatto abbastanza con l'Italia, sei andato più
lontano? Sì, da io la prima volta sono tornato alla fine del 67, dopo 7 anni, e poi sono stato 14 volte in Italia, con le fasce, tramite i laici, sono andato.
Senta, all'inizio abbiamo anche visto la fotografia che il suo matrimonio è stato celebrato da un padre scalabriniano,
sì.
Aldo
Lorigiano.
Diciamo, in quel periodo quindi c'erano tante associazioni che si crearono, anche una creata da...
da Aldo Lorigiano, ci sono una federazione cattolica italiana, di cui io ero uno dei primi membri, il primo gruppo, e sono ancora dentro.
E poi faceva parte anche del Fogolato Furlano?
Sì, io ero anche membro, era quasi d'obbligo far parte, essere membro del Fogolato Furlano, perché quella era... Io ho visto nascere la sede del Fogolato Furlano, e questa è la terza.
Sì.
Questa proprio quella è stata lì.
Sì, quest'anno è il 50° anniversario.
Sì, è una bella.
Quindi lei partecipava attivamente.
Ah, certo, sì.
Sono sempre certo, una volta intanto doveva fare la festa di
Esatto,
e quella era per i suoi compaesani. E in più aveva queste altre.
Infatti domenico, io sono arrivato a settembre.
Antonio.
Io sono arrivato a settembre e l'anno dopo, a ottobre, ho fatto questa festa e ho visto tutti i miei paesani.
Ma per dare un'idea, no?
Sì.
Quanti paesani sono rimasti là e quanti sono venuti qua?
No, ce ne sono più qua.
Ce ne sono più qua, ma tutti nella zona di Mergo?
No, adesso non più là.
No.
Abbiamo Romania a Brisbane, a Sydney no però, però a Brisbane c'è. Sono un po' spazio, poi io ti dico la verità, Antonio, che se io posso sbattere io una persona, magari che Roma non la conosco.
Ma diciamo,
sono tanti.
Anche per avere un'idea, questo Giovanni Romanin, che era poi il datore di lavoro dei suoi fratelli, è stato a sua volta chiamato da un altro di Radato, cioè siete andati poi indietro nel tempo a capire chi è il primo che ha cominciato questa catena.
I primi sono quelli che abitano nel Gibson o sono morti, si chiamava Antonio Romanin.
Quello che erano primari di suo papà.
Sì, esatto. No, Antonio, sono venuti per governo, sì, non avevano un nuovo correlato di richiamo a quei tempi.
Però è chiaro che uno veniva perché sapeva che sarebbe il paesaggio.
Ma dice, no, non credo, no. Non credo, guarda che quelli che australiani, diciamo così, che hanno fatto il militare, ci davano della terra da lavorare come premio. Guarda, io adesso non voglio dire, però io sono sicuro che i primi miei paesani e anche parenti, perché i romani sono tutti, vengono da due ceppi. Mia madre da una mia parte. Non credo sono venuto con un marchio del chiamo, no? Venivi. Che mio fratello non è venuto con l'altro del chiamo. Lui è venuto assistito, però aveva bisogno di lui che gli garantiva il lavoro. Allora questo giovane Romanin ha fatto questa garanzia.
E che cosa fanno allora i Romanin? Uno fa il salto. Ma dormenti così sono builders, eccola.
Sì, credo che il terziario non lo fa più nessuno. I giovani.
E quella volta invece?
E quella volta invece era la volta che andava la maggiore. Anche perché era molto. Era pagato.
Ma cos'è questo
corpo? Quello che ho qui a domanda. la mia entrata,
sì.
Quello lì è l'arrangiamento, quello lì adesso lo fanno più elaborato, con disegni, tutte le altre cose. Allora, quello era il, quello che facevo.
La maggior parte dei compagni da
sì, sì. Marciapiedi, per le strade, anche facevano l'oriera, facevano quel lavoro, facevano marciapiedi, sul settore di nuovo, poi traevano le strade, marciapiedi, tutta parte di cose, tutta parte di questo. Ma adesso, adesso insomma, abbiamo le avvocate, abbiamo i fattori,
certo, i nostri figli.
Sì, appunto. Ma qui tempi, la seconda, la prima, diciamo così, sono quelli, questo Giovanni Romanini, Antonio Romanini, un altro Giovanni, poi i figli guardavano dietro naturalmente quello che aveva il secondo padre, però i figli, la terza generazione, nessuno si occupa più
della figlia, del padre. E senta, voi i vostri figli, diciamo, qual è la differenza tra la vita che avete fatto voi qua in Australia e quella che hanno cominciato poi a fare loro?
La differenza è questa, che noi siamo venuti in Australia con la valigia e nel mio carro il viaggio anche da pagare. Loro sono nati qua, i figli nostri sono nati qua, sono andati a scuola qua, non hanno avuto nessuna incombenza, non hanno avuto nessuna. Si sono, hanno cresciuto come hanno voluto, hanno scelto la strada che hanno voluto loro.
E dove li avete mandati a studiare?
Le scuole primarie, l'elementare, le scuole cattoliche. E dopo mia figlia ha fatto le scuole superiori, sono la scuola cattolica, poi voleva andare in Italia per imparare la lingua, lì a quel paese che si trova vicino a Gorizia, dove c'è un collegio per stranieri,
Duino,
ecco, Duino. Però anche lì con la burocrazia italiana l'hanno mandato da Ponzio Pilato, poi venne un po' violato in Italia, quel periodo lì, la figlia a un certo punto ha detto mamma, dimentica, perché guarda, si mette a piangere. In un ufficio mia figlia si è messa a piangere. Ma come si trattano qua? Niente. Poi se l'è tornata qua. Lei voleva fare turismo. Allora qui se c'è il turismo sei molto avanzato, diciamo così.
Però lei sapeva già l'italiano.
Sì, sapeva.
Perché voi in casa
sì,
parlava l'italiano.
Si parlava l'italiano, infatti lei poi tornato dall'Italia parlava benissimo l'italiano, però voleva una certa specializzazione, ma non ce l'abbiamo fatta. Siamo andati anche a Vicenza perché abbiamo un amico a Vicenza che alla fine è stata qui per entrare in inglese, ma niente neanche là. Al provveduto la costruzione, le costruzioni. Tu lei sa bene come funziona, no? Non so se avete cambiato,
ma non so, dipende, perché poi Arduino e il Collegio del Mondo Unito non è gestito da uno staff italiano.
È privato?
No, è un'organizzazione internazionale, allora delle regole diverse. Non so, poi dipende.
Sì, sì.
Per tornare al nostro discorso delle migrazioni, parlavamo prima anche del viaggio, no?
Sì.
Che è un bel ricordo anche del viaggio.
Sì, è un bel ricordo del viaggio, però viaggi lunghi, 22-23 giorni di mare, se non serve di arrivare nei porti, a parte che devo dire che la nave, il personale della nave cercano di fare il più possibile, però sei in una nave, sei lì, anche se la chiami un paesetto galleggiante, però
fanno di tutto, insomma,
fanno di tutto per cercare di rendere il viaggio meno noioso possibile, però è sempre, non è una crociera, dai.
No,
se è un viaggio.
Ma che festa lì.
Sì, ma sono di sera, ballo al cinema.
Le quattro ore,
sì. E poi è stato interessante perché lei in questo mondo mondo nuovo, mondo diverso, come a Colombo, per esempio, vedevi al porto che mangiavano riso e riso con le mani. Il loro mondo è che dobbiamo cercare, perché
ma quando ho visto l'accordo dell'Australia ho pensato qualcosa di particolare.
Ho visto Sumatra, è bellissimo, Sumatra è bellissimo, ancora meglio. Poi sulla nave devo dirti anche che c'era il cappellano e faceva lezione di inglese, così quando siamo arrivati qui già potevamo chiedere, comprare il pane o
come si chiama il cappellano?
Non si ricorda il nome, no.
Il cappellano però la, noi sappiamo la nave,
la chiave, sì.
Senta, chi, allora, come è riuscito a parlare il diavolo?
Allora io al mio paese c'era questo padre che aveva tre figli qui, che si chiamava Stanislavo Romanelli, e lui ha venduto la proprietà in Italia per venire qua in Australia. Allora lui mi ha detto, dice, se vuoi ti do io i soldi per il viaggio, che così quando arrivo là poi tu mi ripari. E l'ho ripagato, ho cominciato a lavorare subito, e poi io ho ripagato il viaggio. Perché no, dovevo fare il debito con la mia famiglia, dovevo fare il debito in Italia. Io ho pensato che lo portavo io il debito in Italia. Quando arrivavo qui sapevo che sì, mio problema era non ti preoccupare, che qui cominciavo a lavorare subito.
E quante sterline si prendevano?
Allora io prendevo 14 sterline alla settimana. Però quelli che lavoravano nel country ne prendevano 52. Per quello che era molto, era un lavoro, anche se era un lavoro molto faticoso, però era ben remunerato.
Sì, però siamo abbastanza avanti, cioè siamo nel 60, no?
Sì, sì. Sì, prendevano bei soldi, bei soldini.
Senta, com'è stata l'evoluzione del suo lavoro? All'inizio ha cominciato a lavorare con
Romanini. Sì, poi il Romanini, che era il mio rosa, abbiamo affiato il suo negozio a me, perché lui è andato in Queensland, è andato, voleva andare via di Melbourne, voleva trovare qualcosa di più remunerativo, e lì ha comprato un esercizio di genere alimentare.
Ma quando è successo questo?
Oh, è successo negli anni 80. Se si è morto ti lascio, poi l'ho preso io e naturalmente qui c'è sempre stata la capacità di farsi. Ma dopo, perché tutti vanno nelle fabbriche a lavorare, perché lì c'è il lavoro a forza, c'è il lavoro ottimo, insomma, poi io volevo un salto, fosse un salto, non volevo che vai in una fattoria diventi un petto da grande
catena di montaggio,
non sei più un individuo. E qui ho dovuto chiudere perché per mancanza di operai, ho dovuto specializzare, ho dovuto chiudere e sono andato a fare il capo reparto in una fabbrica. Allora io ho capito veramente cosa volevo dire. Io ho detto, guarda che tu non sei una persona quando sei qui, nella maniera che lavori, sei parte di questa grande organizzazione. Perché io le dicevo sempre, guarda, se io sapessi chi ha inventato il lavoro ottimo, ci starei subito. Perché fate questo, questa gente, anche i greci, questa gente che veniva in Australia, non per voler essere discriminatorio in qualsiasi senso della parola, venivano dall'Italia. E dove avevo magari in Italia, non è che io ho vissuto nel top, però insomma il mangiare non mancava, però certo dove non avevano mai visto soldi, venivano qui e hanno visto questa grande opportunità, di fare soldi, ma erano vita.
Guarda che un po' crumiri.
Guarda, attento, dove lavoravo io, no? Le ore sono 8, però lavoravano a Cosimo. A mezzogiorno, no, avevano già fatto 8 ore di lavoro sulla carta, però in realtà erano solo 4. Però sulla carta ne avevano già fatte 8.
Perché facevano il doppio?
Sì. Perché avevano tanti minuti per questo lavoro, tanti minuti per questo lavoro, poi dopo, alla fine del giorno addizionale, quanti minuti avevi fatto, allora questo giorno avevano già fatto 8.
Sì. E dopo è già ripreso a fare il salto.
No, dopo. Non ho più fatto il salto. Ho sempre lavorato nelle vite, poi sono andato in un'altra vita e lì facevo l'assistente al disegnatore, poi andavo fuori, con questa vita naturalmente facevo fare il lavoro fuori, e io andavo nelle fabbriche a vedere come andava il lavoro, se era fatto bene, l'ultimo mio lavoro era quello. Quasi controlla, lo chiamavano. E questa vita era il loro negozio. Si fanno la roba, fanno gli indumenti solo per il loro negozio. Se vuoi indumenti di quella vita, devi dare nei negozi suoi. Poi mi sono ritirato, però adesso continuo lo stesso a fare perfetto in privato.
Su quello ci riposerà.
Adesso non so che mi comando. Posso riposare
quando voglio.
Posso riposarmi quando vuoi, quando vuoi.
Ma com'è qua? Mi hanno detto che il sistema previdenziale è un po'.
Sì, non è come l'Australia. Non è come l'Italia, sì. Sì. Qui non. La pensione te la dà il governo. Diciamo così, non paghi i contributi pensionistici. Però la pensione è quella che è, però adesso un po' la volta il governo con le ultime leggi sta arrivando con questo mio figlio non prenderà pensione del governo, se la deve pagare, la deve pagare lui,
accumulare
lui.
E infatti ancora l'aspetto di Santa Giovanna?
Sì, però non è più come una volta, perché l'abbiamo fatto di quest'anno,
sì.
Perché però non lo facciamo più, adesso lo facciamo di giorno, una domenica mezzogiorno, e andiamo su un posto che c'è una saletta dove ci può mangiare, si piove, sta bene, se no si mangia fuori, sotto gli alberi, e c'è anche un campo sportivo dove i figli, i nostri figli possono giocare al pallone. Non è male.
Quanti nipoti ha?
Io ne ho 3.
Sì.
Una figlia solo sposata.
Ma con quelli non riesce a parlare in italiano?
No.
Oh, con le figlie sì, però.
Qui a casa non parliamo in italiano.
Con la moglie.
Con Stefania, quella che è qui a casa. Anche con il figlio, San Luca. Però vedi una cosa che io sono spiacente dei figli, che non hanno saputo cogliere l'opportunità di imparare due lingue molto facilmente, senza tanto. Mio figlio infatti è italiano fuori. È stato in Italia, è stato via 10 mesi, in giro per l'Europa, poi è finito a Londra, ha lavorato 3 mesi a Londra. Però hanno perso questa opportunità. L'hanno persa. Adesso i figli di mia figlia, che mi genero in greco, e i greci qui per la scuola greca, di lingua greca, sono organizzatissimi. Veramente poi meglio dell'italiano. Però niente. Allora ogni tanto mia, quando praticamente la mamma cerca di parlare in italiano, perché i nipotini vanno a scuola qui di fronte. Allora, più grande è stato, dice, no, ma sai, dice, noi facciamo l'italiano a scuola. Sì, allora, quando vieni qua, tu parli italiano?
Ma, dunque, sua figlia ha fatto un matrimonio misto, non so, non è raro che qua i greci, erano la seconda città della Grecia, diciamo, di questo gruppo di paesani di cui abbiamo parlato a lungo, cioè, ce ne sono tanti che hanno fatto matrimoni misti dei suoi...
Sì, la figlia di questo Corrado, è stata anche un greco. Una...
Ma anche della nostra generazione ci sono matrimoni?
No, della mia generazione.
No, sono tutti sposati con italiani.
Sì. Un'altra, la romanina, è stata un musulmano.
Quindi i vostri figli sono più portati, diciamo, a tentare questa dimensione
multiculturale. Questa è la società, questa è quella che...
E voi come mai non, nessuno si sposa con l'Australia?
No, beh... Aspetta.
Deve pensarti, vuol dire che non è una cosa per
voi. No, no, non credo, perché forse nati qua, però... figli di italiani. No, scusa, c'è uno senz'altro, questo è lui è nato anche qua, quindi ha frequentato differenti ambienti. Quando siamo venuti noi qua, Antonio, si frequentava solo gli ambienti italiani,
e quindi questo è il motivo.
Sì, perché anche la chiesa, secondo me, non so se è giusto, ma in ogni modo quello era la policy. Allora noi, io sono partito dall'Italia, che andare a ballare era peccato, per ballare così. Siamo venuti qua, arriviamo in Italia, vado a messa, e il prete annuncia l'orario dell'inizio del ballo, perché volevano che gli italiani si sposassero, che i cattolici si sposassero. Adesso è quasi tutto cambiato. Però anche la chiesa,
quindi era il mondo cattolico, diciamo,
esatto, sì, il mondo cattolico favoriva i matrimoni cattolici, non vuol dire che qui i cattolici non ce n'erano.
Poi voi ci tenevate per esempio anche al fatto che i vostri figli frequentassero la scuola cattolica.
Sì, beh, certo.
E questo, qual era la motivazione? Cioè?
La motivazione era quella che ti ho detto prima, della religione. Sì, dell'istruzione del giovane, perché i figli venivano preparati alla prima comunione, a scuola, certo erano invitati anche i genitori a far parte di questo.
Quindi non erano solo di qualità della scuola?
Anche di qualità,
sì,
sì, anche di qualità.